www.redigio.it e la storia continua. Nel segno del Carroccio, il Carroccio del Vescovo Ariberto. In un periodo caratterizzato dalla crescita del potere ecclesiastico, fu sempre più frequente l'elezione dei vescovi appartenenti a famiglie di possidenti o di feudatari. Nell'anno 1018 divenne arcivescovo di Milano Ariberto da Intimiano, alto prelato di antica famiglia longobarda che godeva dei favori imperiali e dell'appoggio dei grandi possidenti. Il nuovo capo della comunità cristiana milanese fu abile diplomatico, forte leader politico e valido comandante militare, e mirò a espandere la sua area di influenza in tutta la Valpadana. Strinse anche solidi rapporti con l'imperatore Corrado II il Salico, che ricevette in città con tutti gli onori che più volte sostenne anche con le armi. Con il suo potere, però, ci furono numerosi tentativi di ribellione. Nel 1035 scoppiò infatti una rivolta di Valvassori, le cui reazioni a catena coinvolsero anche l'imperatore, che forse, irritato dall'eccessiva influenza acquisita dall'arcivescovo, appoggiò gli insorti. E nel 1037 Corrado assediò Milano e imperversò nel contado, e Corbetta subì in modo particolarmente duro la collera imperiale. Ma i cittadini di Milano e gli abitanti delle campagne contrastarono compatti l'imperatore e i Valvassori e difesero con coraggio il loro arcivescovo. Ariberto subì, pur per un breve periodo, l'onta dell'arresto. Incarcerato a Piacenza, riuscì a fuggire con l'aiuto di alcuni milanesi, mentre la città si ribellava apertamente all'imperatore. Tornato nella sua sede, l'arcivescovo lavorò alle edificazioni di solide fortificazioni e, secondo la tradizione, fece costruire un carro che doveva accompagnare le truppe milanesi in battaglia, dando ai combattenti un sostegno religioso. Il Carroccio, poi divenuto il simbolo della vittoria dei comuni nella gloriosa battaglia di Legnano. Istituito, a quanto si tramanda, nel 1038, così vide descritto dal cronista dell'epoca Arnolfo. L'insegna che doveva precedere i combattenti era fatta così. Un'alta antenna, a guisa di un albero di nave, piantata in un robusto carro e sergeva in alto portando alla cima un aureo pomo con due lembi di candido lino pendenti. In mezzo a questa antenna stava infissa la veneranda croce con dipinta l'immagine del Redentore a braccia aperte, rivolte a schiere circostanti, perché, qualunque fosse l'evento della guerra, guardando quell'insegna i soldati ne avessero conforto. Il Carroccio, secondo lo storico ottocentesco Cesati, consisteva in un carro grandioso a quattro ruote, sovra cui stava eretto un palo ricoperto da un drappo scarlatto con fregi d'oro. Dal centro di esso sorgeva un'antenna in fissavi. Questa antenna era sormontata da un pomo con croce d'oro e sotto di esso sventolava il vessillo del comune, bianco, cioè con croce rossa. Il carro veniva trainato da tre paia di buoi, i quali dalla destra parte erano coperti di rosso e dalla sinistra di bianco. Vi andavano di conserva otto trombetti e altrettanti militi. Innanzi a detto carro, ogni dì celebravasi una messa dal sacerdote appositamente stipendiato. Fallito il colpo militare, Corrado cercò ancora l'appoggio del Valvassori, emanando la Constitutio de Feudis, che riconosceva l'inalienabilità e l'ereditarietà dei feudi dati a Valvassori stessi. Secondo questo decreto, i grandi feudatari non avrebbero potuto revocare la cessione di un feudo a un Valvassore se non appellandosi a un consiglio composto da Valvassori e, in ultima fase, dal giudizio dell'imperatore. Ma la Constitutio de Feudis indebolì il potere di Corrado, poiché Ariberto trovò grandi alleati nei feudatari e costituì una larga alleanza antiimperiale. Inoltre, nonostante la scomunica lanciata dal pontefice Benedetto IX ad Ariberto su richiesta dell'imperatore, Milano non si piegò al volere di Corrado. Alla morte dell'imperatore, il Papa revocò la scomunica di Ariberto, che si reinsediò a Milano. Ora l'arcivescovo governava con due ceti nobiliari: i capitani, che erano nobili di primo ordine, e i valvassori, nobili di secondo ordine. Ma nuovi guai si profilano per la città e i suoi territori. Un'insurrezione di esponenti borghesi, guidata dal nobile Lanzone e rivolta soprattutto contro i possidenti e i valvassori, travolse anche Ariberto, rimasto neutrale, che si vide costretto a lasciare per un certo tempo la città. Terminata la rivolta e riportata la pace in città e nelle campagne, al vecchio e potente arcivescovo restarono pochi mesi di vita e la morte giunse il 16 gennaio del 1045. www.redigio.it e la storia continua.